Dunque, l'umanista tedesco Johann Gottfried von Herder articolò la distinzione tra due concetti simili, quello di cultura e quello di civilizzazione, che a suo vedere toccano e coprono alcuni aspetti del concetto di cultura. Nello specifico, Kultur si riferirebbe all'accudimento, alla coltivazione dello spirito umano, ossia i mezzi con cui gli esseri umani sono coltivati dalle idee più alte che possono essere contenute nel contesto di una civilizzazione. Ripeto, per Kultur Herder intendeva l'accudimento, la coltivazione dello spirito umano, ossia i mezzi con cui gli esseri umani sono coltivati dalle idee più alte che possono essere contenute nel contesto della civilizzazione. Per i filosofi tedeschi, successivamente ad Herder, premeva sottolineare nello specifico l'alta vocazione della Germania nell'ambito delle scienze europee del XIX secolo. La Germania, secondo gli idealisti tedeschi, i filosofi idealisti, aveva una missione, ossia portare all'umanità, conservare e tramandare questo alto concetto di cultura. Rispetto a diciamo così, a una versione del concetto di cultura più volgare che era e coincideva con il concetto di civilizzazione. Cosa e quali sono le differenze allora del concetto di civilizzazione rispetto al concetto alto di cultura? Queste sono state recepite analizzando nello specifico il portato della prima rivoluzione industriale. La prima rivoluzione industriale, che rappresentò un cambio epocale a livello di mondo sociale europeo nel XIX secolo, dei rapporti di produzione, dei rapporti sociali stessi, quindi anche conflitto nascente tra le classi sociali. Tutta la teoria in fondo di Marx è un tentativo di interpretare questo grande cambiamento prodotto, sconvolgimento vero e proprio prodotto dalla rivoluzione industriale. Ebbene, la rivoluzione sociale, che era figlia della rivoluzione scientifica, ossia le scienze che ponevano in essere delle tecnologie che poi venivano applicate alla realtà materiale per lo sfruttamento delle risorse in modo tale da produrre dei mezzi, dei prodotti, dei beni finali che sarebbero stati poi venduti sul mercato. Questo è l'aspetto poi di quel capitalismo di cui parla tanto Karl Marx. Ebbene, gli scienziati, gli ingegneri, ossia quelle classi sociali che erano le principali protagoniste della rivoluzione industriale, ebbero l'intuizione di definire la cultura dal loro punto di vista, ossia è cultura e civilizzazione cosa? I prodotti, i risultati delle scienze e delle tecniche. Chiaramente, rispetto a una volgarizzazione del concetto di cultura che relegava la cultura a essere semplicemente anch'essa il prodotto, il portato della rivoluzione industriale, a questo tipo di prospettiva si opposero decisamente i filosofi idealisti tedeschi e nacque un dibattito culturale, un Kulturstreif, come dicono i tedeschi, che interessò tutto l'arco del XIX secolo, al punto tale da avere anche una sua versione divulgata attraverso il romanzo di fantascienza. Molti ricercatori e studiosi che si sono occupati dell'argomento hanno identificato nel romanzo intitolato La macchina del tempo di H.G. Wells forse l'opera che maggiormente volgarizza, diffonde questo dibattito, ovviamente dalla parte di chi sostiene e crede, come Wells, esattamente quanto fecero i filosofi idealisti tedeschi che lo precedettero, fautore del concetto alto di cultura. Infatti, nel mondo del futuro raccontato in quel romanzo da Wells, ci sono due specie di umanità. Ci sono gli Eloi, una umanità formata da individui, uomini e donne molto belli, molto fragili, biondi, delicati, che vivono le loro giornate leggendo le poesie all'aria aperta, nella terra, un paesaggio bucolico e arcadico, se non fosse che vengono ripetutamente schiavizzati, portati nelle miniere, nelle caverne, sotto la superficie di questa terra del futuro, da dei loro aguzzini, i warlock, che sono dipinti in maniera estremamente pittoresca dalla penna di H.G. Wells come sorta di mostri pelosi con gli occhi iniettati di sangue. E chi sono questi Eloi? Sono, se sarebbero coloro che appunto, questi warlock, scusate, sarebbero appunto coloro che sfruttano gli Eloi alla catena di montaggio, cioè nella miniera come una sorta di catena di montaggio industriale abbruttita in cui gli Eloi devono lavorare per questi warlock. Qui c'è dentro tutto. Qui c'è dentro la rivoluzione industriale, qui c'è dentro nel romanzo di Wells questo dibattito tra la cultura come coltivazione dell'animo umano in senso elevato, e c'è anche il concetto invece ristretto di una cultura molto utilitarista, una cultura che rappresenterebbe solo il portato della rivoluzione scientifica e tecnologica della rivoluzione industriale. E ne vengono anche illustrate le conseguenze, se ahimè dovesse prevalere esclusivamente questo aspetto della cultura, ossia l'aspetto scientifico e tecnologico. Potremmo domandarci oggi quale aspetto della cultura è quello prevalente. Sicuramente non dovremmo essere molto ottimisti, ma potremmo dire chiaramente che H.G. Wells ha avuto ragione per il mondo del futuro, perché sicuramente anche nei discorsi che sentiamo in ambito educativo non da oggi, non da ieri, ma anche nel recente passato, si tende a privilegiare anche rispetto ai giovani una educazione di tipo scientifico rispetto a un'educazione di tipo umanistico, che seppur non annullata, non cancellata, non viene sicuramente incoraggiata. Fa parte del nostro retaggio culturale, però oggi sarebbe meglio dedicare i propri sforzi all'apprendimento di qualcosa d'altro che è molto più utile e molto più aderente a quelli che sono i bisogni e i problemi della società contemporanea. Non sto dicendo nulla di nuovo, però di fatto vedete che leggere il passato della nostra società ha qualcosa di dirci anche rispetto al nostro presente, e vedremo se avrà qualcosa da dirci anche rispetto al nostro futuro. Bene, quindi per arrivare a una sintesi di quello che abbiamo detto, potremmo individuare due grandi categorie di definizione di cultura a questo punto. La prima di queste grandi categorie potremmo definirla quella delle definizioni di tipo umanistico o classico. Qui ritrovate tutte quelle definizioni di cultura che presentano, che hanno in comune la prospettiva di presentare la cultura come un ideale di formazione individuale. Un'attività che consente di coltivare l'animo umano. E quindi è tutto quel bagaglio di definizioni che aderiscono strettamente al significato etimologico del termine cultura. L'etimologia, infatti, della parola cultura deriva dalla parola latina, dal verbo latino colere, che significa coltivare. È abbastanza intuitivo che questo è anche ciò che in senso comune noi consideriamo essere la cultura nella vita di ogni giorno. Provate a pensare quando voi giudicate una persona che incontrate come una persona dotata o priva di cultura. La vostra attribuzione di cultura a chi incontrate si rifà in sostanza a quella tripartizione di capitale che fu introdotta dal filosofo francese contemporaneo Pierre Bourdieu, che distingueva appunto tra capitale economico, capitale appunto culturale e capitale sociale. Una persona ha una sua collocazione nella società rispetto alla presenza o assenza all'interno di questi capitali. Il capitale economico è chiaramente inerente al reddito e ci parla anche delle spese che noi facciamo nella vita quotidiana per procurarci il cibo, i beni di prima necessità e anche però tutti quei beni o servizi che riguardano la cura del sé, la cura della persona, quindi tutto l'aspetto della medicina, quindi delle cure in senso stretto, ma anche tutto l'aspetto della cura del sé, le cure per beni, le spese che facciamo per beni di rappresentanza, l'arredamento di casa nostra, il modo con cui ci vestiamo, ci abbigliamo, siamo alla moda, non siamo alla moda, la maniera in cui curiamo il nostro corpo, l'abbiamo detto prima quando mi sono riferito nella presentazione al mio articolo di comunicare il dolore con il corpo. Quando Bourdieu parla e arriva a parlare, anzi trattiamo prima l'ultimo e poi ci concentriamo sul capitale culturale. Quando tratta di capitale sociale, invece Bourdieu si riferisce alla presenza di, e al numero di relazioni personali che caratterizzano l'identità di ciascuno di noi. Cioè c'è chi ha più reti sociali, ha più rapporti sociali nella sua giornata rispetto a chi invece vive solitario e ne ha pochi. È chiaro che questo determina anche le chance di vita. Tanto più sono inserito in una rete complessa di relazioni sociali, tante più opportunità mi si apriranno. Questo è abbastanza intuitivo. Adesso non mi vorrei addentrare ulteriormente in questo argomento di questa tripartizione che è inserita e presentata nel saggio scritto da Bourdieu. Bourdieu è deceduto alcuni anni or sono, ma forse l'opera, una delle sue opere più importanti, è appunto questo saggio intitolato La distinzione, una critica sociale del gusto, edito dal Mulino. Ma arriviamo al terzo tipo di capitale, il capitale culturale. Il capitale culturale è rappresentato, secondo Bourdieu, dai titoli di studio che si sono conseguiti e anche dai beni culturali e alla percentuale di budget mensile, di soldini che noi abbiamo, che destiniamo all'acquisto di beni di tipo culturale. E per beni di tipo culturale si può intendere quanti libri compriamo ogni mese, quanti biglietti per andare al cinema o andare a teatro, insomma, ci siamo capiti. È molto concreto Bourdieu in questo senso. È ovvio che il concetto di cultura, quindi in senso umanistico classico, ci riguarda ancora perché è quello che condividiamo nonostante tutto. Noi attribuiamo cultura a qualcuno in base al titolo di studio. Fa la differenza se qualcuno ha fatto il master all'Università di Cambridge rispetto a chi ha conseguito la propria laurea magistrale all'Università di Camerino. Così come se uno dice che ha acquisito il suo dottorato di ricerca al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, sicuramente viene considerato un uomo di alta cultura scientifica rispetto a chi ha acquisito il medesimo dottorato, basta dire, all'Università di Trieste, anche se l'Università di Trieste è abbastanza messa nel ranking internazionale a un livello più che decente rispetto anche alle scienze esatte. Ma ci siamo capiti, questo è abbastanza intuitivo, come intuitivo il fatto che attribuiamo anche molta cultura a chi sa apprezzare e va e visita in maniera anche abbastanza assidua le mostre di pittura, di arte che vengono organizzate anche sul territorio, rispetto a chi non sa neanche chi è o cos'è una mostra o non ci ha mai messo piede. Tuttavia, questa concezione, quindi questo tipo di definizioni di cultura che si richiamano a questa grande categoria umanistica o classica, pur essendo la più condivisa e quella che ancora risulta essere prevalente, pose immediatamente un serio problema nel corso del XIX secolo, che fu anche l'epoca degli imperialismi occidentali. Gli stati e gli imperi o le repubbliche o le monarchie in Europa si lanciarono tutte nell'avventura coloniale lungo tutto il XIX secolo. Acquisire nuovi territori in Africa prevalentemente voleva dire partire con gli esploratori e le esplorazioni. Tutti ricorderanno, forse per averlo letto sui libri di scuola, l'esplorazione per andare alla ricerca delle sorgenti del Nilo. Ma venivano mandati questi team, queste squadre di esploratori, c'era l'esploratore Stevenson di turno, però c'erano anche coloro nel team che studiavano, raccoglievano, informavano e scrivevano dei diari di osservazione rispetto alla popolazione che incontravano e agli usi e ai costumi di queste popolazioni e di queste tribù. Costoro vennero definiti etnografi, gli studiosi, ripeto, che appunto descrivevano, graphos, scrivevano sul ethnos, cioè sul popolo. E quindi sui costumi di queste popolazioni che parevano del tutto esotiche nella prospettiva dell'uomo europeo medio di metà fine XIX secolo. Il problema, ripeto, che si poneva era come affrontare rispetto a questi esotici, tra virgolette, e come applicare a loro un concetto umanistico classico di cultura, perché rispetto a una definizione umanistico classica di cultura, queste popolazioni inevitabilmente finivano per essere considerate arretrate. E a questo punto l'Europa proponeva, gli europei esploratori proponevano o si ponevano in quanto portatori di uno standard di civiltà, che era quello raggiunto dalla cultura europea e rispetto al quale venivano commisurate e misurate le altre espressioni culturali. Quindi a questo punto la categoria di definizione umanistica o classica di cultura nata all'interno del mondo occidentale non poteva altro che essere una forma etnocentrica di definire la cultura, quindi che non era capace di valorizzare espressioni culturali differenti da quelle del mondo occidentale. Occorreva dunque ampliare il concetto di cultura, per includere qualcosa d'altro che non fosse il titolo di studio, che non fosse il biglietto del cinema o il numero dei libri letti in un anno. A questo punto, coloro che poi fecero un'ulteriore riflessione sui dati raccolti dagli etnografi, che furono gli antropologi, elaborarono un'altra categoria di definizioni di cultura, ed è la categoria cosiddetta antropologico-moderna, che vedremo nella prossima lezione. Grazie e stay tuned su Microsoft Teams.